Alleluia.
Cari amici, oggi avete risentito il Vangelo di Giovanni. Come mai la Chiesa ce lo fa ripetere? C'è un motivo. Vedete, i Vangeli di Marco e di Luca parlano di Gesù, potremmo dire, dal basso, nell'ottica terrena, cioè ci descrivono questo bimbo nato nella carne, a Betlemme, nato da donna. Giovanni invece guarda dall'alto, all'ingresso del Figlio di Dio nel mondo. È una pagina, ve la commento ora, solenne e sublime, che apre gli spiragli sulle insondabili profondità di Dio. Mentre nel Natale abbiamo contemplato la umanità di questo Verbo che si fa bimbo dell'uomo, oggi contempliamo questo bimbo dell'uomo che è Dio. In principio era il Verbo. Verbo vuol dire parola, è una parola greca. Vuol dire tenerezza, vuol dire amore. È la seconda volta, perché Natale bisogna approfondirlo, si conquista lentamente. A Natale l'attenzione nostra sul presepe era rivolta in modo particolare alla umanità di Gesù. Oggi, con volo pindarico, Giovanni ci porta nell'alto dei cieli e ci dice che quel bambino è Dio. Chi di ieri mi ha sentito, se non avete sentito andate a risentirla, l'omelia che ho fatto alle 11:30, quando vi ho citato lo scrittore ateo Jean-Paul Sartre, che ha parlato della Madonna, della maternità. Non so se vi è sfuggita, io l'ho riletta 10 volte e mi sconvolge. Dice, lo riferisco appena appena, questa mamma che si trova sto figliettino qua, come ogni mamma, no? Sta piccolo batuffolo di carne che l'abbraccia con tanta tenerezza, come ogni mamma, ma a un certo punto ha paura. Perché quel, cioè io ti do il mio latte, ma il mio latte diventa il tuo sangue, il sangue di Dio. Mamma mia! Dice, la Madonna che abbracciava sto figliorino con espressione di tenerezza e di amore quasi paurosa, paura di toccare quella soffice pelle di Dio, quel bimbo che era sulle sue ginocchia. Ma sentite che roba, ma quale mamma ha questa paura di abbracciare il figlio? La Madonna sì, perché quel bimbo che abbracciava non era solamente la carne sua, era Dio. Dio abbracciava Dio. A quale mamma Dio ha dato questa possibilità? Nessuna. Mamma mia, vedete, oggi questa carne diventa parola, diventa verbo, diventa gioia, diventa tenerezza. Ora la carne assunta dalla parola, il sangue sale verso il cielo, l'uomo verso Dio. Il Verbo si è fatto carne. Colui che aveva plasmato Adamo con la polvere del suolo diventa oggi lui stesso fango, polvere della terra. In ogni uomo, perciò, c'è un frammento di Dio. In ogni carne qualcosa di Dio. Nessuno più potrà dire qui comincia il cielo e qui comincia la terra. Ormai cielo e terra si sono abbracciati con un vincolo inscindibile. Ma ci pensate che roba? Quel bimbino lì, Dio. Ma non vi fa impressione? Ti offro il mio grembo, ti offro il mio seno, tu succhi il latte che diventa il sangue di Dio. Ma ci pensate sta ragazzina? È la di testa, eh? Mamma mia, che mistero grande, eh? In principio, cos'è in principio? È quando non c'era niente. c'era solo Dio, no? Non esiste una storia che risalga più indietro, che vada ancora più in là. In principio non c'era niente, ma c'era Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Lui, tutto plasmato dalle sue mani, e tutto porta la sua impronta viva, anche nel cuore della pietra, scrive un autore moderno. Dio sogna e di vita la pietra si riveste. In Lui era la vita. I suoi segni sono sempre segni che guariscono la vita, che la crescono, che la fanno fiorire. Gesù, vedete, non è venuto a portarci una nuova teoria religiosa. Gesù non ha scritto niente. Non era né un filosofo né un teologo. Noi sappiamo dalle sue parole, tramite gli evangelisti e la tradizione, ciò che Gesù ha fatto. Ma Gesù non, nulla di scritto ha lasciato. Non è venuto per essere il maestro di scrittura, ma il maestro di verità. Non è venuto quindi per portarci una nuova teoria religiosa, ma è venuto per comunicarci la vita. In Lui era la vita. Gesù pianta la sua tenda nel mezzo degli uomini, nel centro del cuore dell'uomo, di tutto l'uomo. Amici, questo è il Natale. Dio che fa centro nel cuore dell'uomo. Nella mia carne respira il Signore della vita. Io passo portando per il mondo, sentite, il cromosoma di Dio. Siccome Dio si è fuso con me, mi ha dato i suoi cromosomi. Quindi in me, in te, c'è un cromosoma di Dio. Tu sei Dio. Amici, questa è roba da matti, ci fa perdere la testa. Tu sei Dio, è certo. Dio si è fatto l'uomo, dice Agostino, perché l'uomo diventi Dio. E questo cromosoma di Dio si è intrecciato con l'inconsistenza della polvere del suolo di cui Adamo è plasmato. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, come un'onda immensa, come una sorgente che non si spegne, come un sole nella notte. Sentite che bello, questi termini interscambiabili. E la vita era la luce, ma gli uomini l'hanno respinta. Ma com'è possibile che gli uomini respingano la luce? E per loro non c'era posto nell'albergo, erano poveri. Ve li immaginate quando bussavano agli alberghi, questi due poveracci, su, e questi in pago, non c'hanno i quattrini. Dice, no, tutto pieno, andatevi sotto, andatevi. Come facciamo anche oggi, no? Quando vediamo la gente che non paga, smamma, smamma. Amici, e si rifugiarono nella stalla. Quindi fisicamente il padrone del mondo è stato rifiutato nella sua terra. Oggi, sempre. Ma perché Dio si rifiuta? Io mi tormenta questo pensiero, no? Io ho studiato tanto, no? Anche astronomia. Io penso per esempio alla morta, defunta scienziata Hack, che si professava atea. Ma ditemi, ma come è possibile che una donna scienziata di quel calibro, che ha passato tutta la vita in mezzo agli astri, a milioni di anni luce di distanza dalla Terra, ma non si è mai posta il problema, ma chi t'ha fatto? Questa galassia che ancora noi non conosciamo, ma chi l'ha fatta? Per chi l'ha fatta? Per che cosa? Ma chi? Tu? Ma se tu ancora manco lo conosci? Ma sto pensiero non sarà mai balenato nella testa. Ma questa donna piccola, con un cervellone, nell'immensità, nell'infinito, ma com'è possibile? Amici, venne tra i suoi, era la luce, eppure la luce non fu accolta, fu respinta. Oggi, sempre. Jean-Paul Sartre, che ieri vi citavo, dice: io rinnego la mia fede cristiana, io rifiuto di essere figlio di Dio, affari suoi, e poi dinanzi alla Madonna si mette in ginocchio. Lui ha accolto, non ha accolto la luce Cristo, ma davanti a questa creatura insondabile e quasi infinita si è messo in ginocchio e ha adorato anche lui. Oggi la gente si è impazzita. Oggi di Cristo la gran parte del mondo non ne vuol sentire parlare. Oggi la gente non vuol più alcuna legge, né del Padre Eterno, né degli uomini, né di nessuno. Vuol fare il proprio comodo. Come spiegate questa lotta contro quel crocifisso là sulle pareti delle chiese, delle università, delle scuole, degli ospedali? Bisogna toglierlo, sto crocifisso. Non ha rispetto per gli altri. Ma chi te l'ha detto? Un giorno vi leggerò uno scritto che Natalia Ginzburg dell'88, comunista atea, in un discorso al Parlamento italiano, quando diceva: guai chi tocca il crocifisso, io non sono credente, sono atea, ma crocifisso sì, è per alcuni il segno di fede, per me no, ma è segno della civiltà di tutto il mondo. Guai chi toglie. Oggi fanno a gara chi lo toglie per primo, anche i preti. Ma come si spiega? Per rispetto, ma di chi? Ma di chi? Come si fa oggi ad abolire i presepi? Perché nella tua parrocchia hai un musulmano, un induista. Ma tu sei fuori di testa, caro collega mio. Tu rinunci alla tua fede, ma perché fare? Perché quello non crede come te? Non è che io gli impongo che creda. Ma sappia che io la penso in un modo diverso, ma il pensare in un modo diverso non vuol dire mancanza di rispetto. E allora io, quando sono andato in tutte le moschee del mondo, io mi sono tolto le scarpe, con rispetto, ed esigevo che tutti ubbidissero. Rispetto. Rispetto è sentire la propria identità, non rifiutarla. Io pretendo che un musulmano, un buddista, rispetti la sua fede se vuol parlare con me, come lui deve rispettare la mia fede. Il fatto che pensiamo diversamente non ci impedisce di essere civili e anche di volerci bene. Ma che è questa storia qua? Questa è subcultura, è ignoranza, è deficienza mentale. Ma voi non sapete l'ultima. Questa vi farà ridere. Giorni fa ho parlato con un signore che a Perugia ha una ditta informatica. Sapete la ditta madre che gli ha mandato i pezzi per Natale informatica, come ci ha scritto? Voi che vi aspettate? Quali auguri? Auguri del Natale, buone feste, manco questo. Buona pausa dal lavoro. Questa è follia! Ma l'Europa, l'Europa. Come la chiamano in Inghilterra? La festa delle luci, la festa di fine d'anno, la festa delle sciate, delle mangiate. Ma vi ricordate quando l'Europa 10 giorni fa ha fatto quel decreto, poi il giorno dopo l'ha ritirato per vergogna del mondo, no? Con cui ci proibivano la parola Natale, la parola Giuseppe, la parola Maria. E tu che avevi la mamma che si chiamava Maria, che faceva, oh, come la chiamavi? Era proibito chiamarla per nome, tu Giuseppe, e se ti arrestano. Amici, ma questa gente è sana di mente, folle o ragiona? Lascia a voi, no? Ma perché contro questo Cristo tutti si infuocano per farlo fuori? Non so, l'altro ieri il telegiornale ha fatto vedere in India. L'India ha il 2% di cristiani, due, insignificanti. Di fronte a un miliardo e mezzo di persone è ben poca cosa, no? Non capisco cosa hanno fatto gli induisti. Sono entrati nelle nostre chiese, hanno spaccato tutto, Madonna, crocifisse, altari, candelie, tutto. Ma oh! Oh! Amore, ma in nome di che? Di quest'odio contro questo bimbo Gesù che è nato, contro quel Cristo che rappresenta la civiltà e l'amore degli uomini. Era la luce, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Era la vita, gli uomini hanno preferito la morte, ma a quanti però l'hanno accolta ha dato il potere di diventare figli di Dio. Cristo nasce perché io nasca nuovo e diverso. Gesù non è venuto a portarci un elenco di teorie di pensiero, ma è venuto per darci la vita, la forza della vita. Ha dato il potere, questa energia di vitalità, per spalancare le porte, per varcare le soglie. Cristo è in questa carne, la nostra carne, in questi nostri dubbi, in questi abbandoni, in questa fatica di credere e di crescere. Ma per dirci che? Perché Cristo si è fatto bambino? Ecco, per dirci che io amo la tua solitudine. Quanta in questi giorni? Nella mia famiglia, dei miei nipoti, tre famiglie sono tutte separate, sono uniti, ma tutti, un sopra, un di qua, un di là, causa Covid. La tua solitudine, un Natale nella solitudine, senza la gioiosa e festosa festa di questo momento di gioia profonda, ognuno separato. Che tristezza! Gesù è venuto in questa vita per dirci: io prendo la tua solitudine, io prendo il tuo cercare, le tue lacrime, la tua debolezza. Non c'è nulla che mi lasci indifferente. Tu mi interessi con la storia del tuo cuore, della tua casa. Io voglio essere in te come luce. Voglio essere in te come strada, come pane, come roccia, come nido. A quanti l'hanno accolto, sì, amici. Dio non si merita, Dio si accoglie. Dice uno scrittore moderno: l'uomo diventa ciò che accoglie in sé e che lo abita. Sant'Agostino, quante volte ve l'ho citato, diceva una cosa simile: tu sei il tuo desiderio. Bello. Tu desideri il cielo, sei cielo. Tu desideri la terra, sei terra. Tu desideri il nulla, sei un nulla. Tu sei il tuo desiderio. Tu diventi ciò che accogli. Se accogli l'uomo, rimani nell'umanità. Ma se accogli la divinità, diventi Dio. Amici, questo è il Natale. Scrive Paolo VI: Dio nell'uomo. Se appena percepiamo qualcosa di questo significato oceanico, di questi termini Dio e l'uomo, e intravediamo il dramma immenso del Natale, questo è il Natale, questo immenso dramma dell'uomo, di questo Dio che si incarna, che si intreccia e che non si scinde più dall'umanità. Che bello! Concludo. In questo mio discorso sono tre parole che sono ritornate, tre parole luce, illuminanti. La parola. In principio era la parola, il verbo, il logos. Ma la parola è pronunciata per essere ascoltata. E voi sapete che nella Bibbia è la parola più usata: ascolta Israele, Shema Israele. Se non ascolti, non impari. Se non ascolti, non sai parlare. Quanta gente oggi fa dei dialoghi, dei dialoghi, due monologhi. Tu parli, ma io manco ti ascolto, già preparo qualcosa che non ho sentito il tuo, ma che ribatti il tuo senza saperlo. Quante volte oggi dialoghiamo monologando? Pensateci. La parola va ascoltata. Due. La parola va accolta. Dimmi ciò che accogli e ti dirò chi sei. La parola accolta ti abita. Bello questo verbo, ti abita. Noi abitiamo le nostre case, delle nostre case sappiamo tutto, tutto. Conosciamo gli angoli più reconditi, più lontani, noi ricordiamo tutto, perché le cose ci abitano e noi le abitiamo. Bello. Se noi ascoltiamo, se noi accogliamo, se noi ci lasciamo abitare, amici, noi veramente facciamo Natale, perché chi ascolta, chi accoglie e chi si lascia abitare è pieno di grazia e di verità, come ci dice l'Evangelo di Giovanni. Buon Natale e buon anno.